www.radio3pod.rai.it.
Per creare il futuro bisogna vivere il presente. Più tecnologia, meno sprechi, più amore. Chiama 800 20 20 20 o clicca genertel.it e risparmi fino al 30% sulla polizza auto. Genertel, la prima assicurazione online. Il primo amore non si scorda mai.
Il terzo anello. Castelli in aria. Di Edoardo Lombardi Vallauri.
Buongiorno. Eccoci ad un'altra delle nostre estreme semplificazioni, dei tentativi di ridurre quello che non andrebbe ridotto, per comodità e anche un po' per intrattenimento, a qualche cosa di essenziale, a un'ossatura, uno scheletro logico essenziale, che forse può comunque essere una chiave di lettura utile per questioni che, ripeto, in realtà ne siamo ben consapevoli, non si riducono a questo. Oggi parleremo di come e perché si discute. Parleremo cioè di alcuni meccanismi che si instaurano spesso nelle discussioni, negli scontri, soprattutto verbali, fra persone. Meccanismi che appunto si ripetono spesso, che danneggiano il nostro modo di discutere, quindi danneggiano il nostro modo di vivere. E forse divenire consapevoli di alcuni di questi meccanismi può essere positivo per ciascuno di noi per evitarli, oppure per evitarli noi, cioè per evitare di commettere errori, scorrettezze quando discutiamo con gli altri, ma anche per evitare che gli altri ce li impongano, cioè per smascherare certi meccanismi, a volte consapevoli, a volte non consapevoli, che però sono scorretti e che guastano la discussione perché l'altro li mette all'opera e ci costringe in una situazione nella quale avremo diritto a non essere costretti. Quindi parleremo di correttezza e scorrettezza del modo di discutere e delle ragioni che ci sono sotto. Alain de Botton è l'autore di un libro che si chiama Esercizi d'amore. È uno scrittore contemporaneo e, nonostante il nome, è uno scrittore inglese, che scrive in inglese. Nel libro Esercizi d'amore, che è un romanzo, è un interessante romanzo ragionativo, alle pagine 138-139 dell'edizione italiana scrive Alain de Botton: «Una sera che con un gruppo di amici commentavamo un film, Chloe all'improvviso si era lanciata in un'animata requisitoria contro la mia accondiscendenza verso preferenze e opinioni altrui. Sul momento ne fui sconcertato, non avevo ancora aperto bocca. Poi intuii che a irritarla doveva essere stato altro, qualcosa che avevo fatto prima e che lei si serviva di quell'opportunità per dare sfogo alla sua frustrazione. Oppure a disturbarla era stato qualcun altro e io sostituivo un bersaglio assente in quel momento. In molte delle nostre discussioni entrava in gioco questo fattore di slealtà, nel senso che erano pretesti per esternare sentimenti che poco o niente avevano a che fare con la situazione presente o con noi stessi. Mi arrabbiavo con Chloe non per la ragione contingente, stava facendo rumore svuotando la lavastoviglie mentre io cercavo di seguire il notiziario, ma perché ero carico di ansia e sensi di colpa per non aver risposto prima in ufficio a una telefonata di lavoro piuttosto imbarazzante. Quanto a Chloe, non era da escludere che provocasse intenzionalmente tutto quel rumore per comunicarmi una collera che la mattina non era riuscita a manifestarmi. Allora Chloe e il narratore hanno un rapporto di coppia, ed è naturalmente nel rapporto di coppia che, più che in ogni altro rapporto, il problema della discussione, il problema dell'aggredirsi reciprocamente può diventare importante, perché l'altro diventa il punto di riferimento costante per noi e quindi, se c'è qualcosa che non va, tenderà a scaricarsi sull'altro. Cosa segnala de Botton? Segnala una cosa che tutti noi sappiamo, cioè che qualche volta l'oggetto del contendere, ciò su cui stiamo discutendo, non è quello che sembra. E c'è qualcos'altro e semplicemente la situazione diventa occasione. Uno prende spunto dalla situazione in un modo o nell'altro, non ha importanza come. Addirittura in questo caso erano a casa d'altri e prima ancora che lui avesse aperto bocca, prima che si fosse macchiato di qualsiasi colpa, Chloe, come dice lui, si lancia in una animata requisitoria contro la sua accondiscendenza verso preferenze e opinioni altrui. Lei anticipa, prevede che lui possa avere una colpa e gliela appioppa prima ancora che lui se ne sia realmente macchiato. Cosa significa? Significa che in lei c'è la voglia di andare contro di lui, una voglia non giustificata in quel momento, ma giustificata, se lo è, da qualche cos'altro. e così pure lui si rende conto di fare lo stesso e per esempio si arrabbia moltissimo con lei perché sta facendo rumore nello svuotare la lavastoviglie e la ragione in realtà, si accorge, non è questa. La ragione è che lui non sta bene perché ha svicolato rispetto a un problema di lavoro, non ha risposto a una telefonata importante. Quindi il problema non è in Chloe ma è in lui, nel caso in cui sia lui a rimproverare Chloe. Oppure quando Chloe lo vilipende davanti agli amici, in realtà il problema non è in lui, lui non ha fatto niente di male, il problema è in Chloe. Benissimo, alla base della discussione, dice De Botton, alla base di uno scontro spessissimo non ci sono le cose che vengono dichiarate, ce ne sono delle altre, e vedremo tra poco perché questo è un danno. Il punto è dunque che spesso gli scontri avvengono in maniera diagonale. È chiaro che lo scontro frontale fa male, quando cioè due persone hanno delle posizioni nette, ben visibili, queste due posizioni sono in contrasto, e allora è inevitabile la collisione. Questo è lo scontro frontale. Fa male, però in ogni momento uno sa quello che sta succedendo e quindi agisce nella realtà, fronteggia nello scontro frontale la realtà e se una soluzione è possibile gli è più facile vederla perché sa tutto quello che sta succedendo, sa gli ingredienti reali dello scontro con l'altro. Invece lo scontro diagonale è quello in cui ci si sta scontrando, ma è nascosta la ragione. La ragione agisce in maniera indiretta, non in maniera diretta, non in maniera dritta, ma in maniera appunto diagonale sullo scontro. L'altro ce l'ha con noi, dichiara una ragione, noi crediamo che la ragione sia quella, quindi cerchiamo di fronteggiare quella ragione, ma non c'è niente che noi possiamo fare per risolvere lo scontro perché fronteggiando la ragione dichiarata non fronteggiamo la vera ragione. La vera ragione continua a sussistere, è dietro, nascosta, indiretta e noi non risolviamo. Lo scontro diagonale è lo scontro che avviene per una ragione diversa da quella che viene fatta figurare. A volte, forse è il caso più normale, siamo noi stessi i responsabili dello scontro, ma se è in diagonale siamo responsabili attraverso qualcos'altro che abbiamo fatto e non quello su cui ci si sta scontrando. Qualche volta addirittura la colpa può essere di una terza persona, cioè la persona con cui noi discutiamo è stata frustrata, vilipesa, umiliata, ha una ragione di infelicità dovuta ad altri e scarica questo su di noi in maniera diagonale, appunto, traendo pretesto da qualcos'altro che non è realmente importante. Riflettendo su questo, sempre Alain de Botton propone che maturità, cioè l'essere maturi, la maturità, sarebbe la capacità di dare agli altri ciò che meritano quando lo meritano, questo è cruciale, direttamente nel momento in cui si manifesta questa necessità e non ingigantito in un altro momento, perché il punto è che quando lo scontro è diagonale, quasi sempre è anche lontano nel tempo e il tempo agisce male, cioè una piccola ferita che noi abbiamo causato magari inavvertitamente, nel frattempo, se l'altro non reagisce subito, non la medica subito scontrandosi con noi, comincia a suppurare, può diventare una cancrena orribile, un risentimento ormai grandissimo nel cuore dell'altro che poi quando ci affronta in maniera diagonale ormai è all'odio verso di noi, anche se la cosa magari all'inizio era molto piccola. Naturalmente non possiamo farci niente se la causa scatenante è un'altra persona, o meglio, possiamo cercare di accorgercene, ma non sempre è facile. Un altro Alain, che non è Alain de Botton, ma è il grande filosofo, questa volta davvero francese, Alain, dice questa frase: mai dovremmo dire agli altri che sono malvagi. Dovremmo limitarci a cercare lo spillo, cioè quel fattore irritante che sta dietro una discussione o un'offesa. Cosa vuol dire questa frase? Vuol dire che il più delle volte noi siamo portati, mettiamoci stavolta dalla parte dell'aggressore, a avere una avversione per l'altro e a vederlo come nel suo complesso malvagio, sbagliato, quindi siamo portati ad attaccare l'altro globalmente perché non ci rendiamo conto che c'è uno spillo che causa tutto questo, questo grande dolore che ci porta ad aggredire l'altro è in realtà causato da una singola cosa, fatta magari dall'altro o fatta da una terza persona. Qualche cosa che ci irrita, che ci offende e che noi trasponiamo indebitamente in avversione globale. Questa avversione globale che ci porta a cogliere qualsiasi pretesto per fare poi un attacco all'altro, attacco che l'altro magari interpreta come frontale, che invece è diagonale, quindi difficilissimo da diagnosticare, difficilissimo da risolvere. Qualche volta non è nemmeno una terza persona la causa, qualche volta è un evento interno. C'è un film, io non sono riuscito a trovare qual è, anzi spero che fra gli ascoltatori ci sia qualcuno che ricorda qual è e che me lo faccia sapere. C'è un film in cui un uomo torna a casa e ha avuto mille attenzioni per la moglie, non so, ha fatto la spesa al suo posto. E gli dice, ecco guarda, ho portato queste cose. E lei lo aggredisce dicendo, ah, cerchi sempre di sostituirmi. Sono stanca, non voglio avere a che fare con te. Allora lui gli dice, ok, ti preparo un panino. Ma non hai nessun rispetto per la mia dieta. Insomma, qualunque cosa lui dica o faccia, lei lo prende male. E allora lui gli chiede, ma ti sono cominciate? Cioè lui capisce che è diagonale la sua avversione. Lei non è veramente scontenta che lui abbia fatto la spesa, non è veramente scontenta che lui gli faccia un panino, ma semplicemente c'è in lei del male, che è che è cominciato il suo ciclo e sta male, e allora lo aggredisce comunque. Lui è capace di vedere la non frontalità, la diagonalità dell'aggressione, e quindi distrugge poi in definitiva il conflitto, riesce a sanarlo. Ecco. Comunque, quando si aggredisce, si dice all'altro che è malvagio, appunto, si fa questa cosa che Alain, il filosofo, dice non bisognerebbe fare. Glielo si dice in mille modi. Tu lasci sempre fare a me le cose più scomode, oppure tu somigli a tuo padre. Ecco, una persona può aggredire un'altra in una maniera del tutto incongrua, del tutto non collegata con la situazione, per esempio accusandolo di somigliare a suo padre o a sua madre, e quindi di non essere una personalità indipendente. Tu non hai mai accettato il mio lavoro, che io facessi il lavoro che faccio. In una relazione, specialmente di coppia, che è poi quella che mette Due Bottons al centro dell'attenzione, è tipico che dalla semplice occasione, dal semplice motivo locale del contendere, contingente, si passi ad accuse molto più grandi della persona stessa, globali. Però c'è un attacco che forse è il più tipico di tutti e che avviene di solito al momento in cui una discussione finisce, perché questo attacco tende a far finire la discussione, ma non a risolverla, tende a farla finire male, a far rimanere irrisolto tutto il male che c'è fra le due persone. E questo attacco tipico è: tu vuoi sempre avere ragione. Quando una discussione si è già un po' sviluppata fra due persone, quindi poi a questo punto non importa nemmeno se sia diagonale o frontale, passiamo a questo ulteriore argomento. Un modo tipico in cui alcune persone cercano di tagliare la discussione è: con te non si può discutere perché tu vuoi sempre avere ragione. Allora riflettiamo un attimo su cosa succede quando la persona A tronca una discussione asserendo che la persona B vuole sempre avere ragione, vuole avere ragione a tutti i costi. Chi è che sta cercando di avere ragione a tutti i costi? È A a cui viene rinfacciato o è B che lo rinfaccia? Se A, il rinfacciatore, ha ancora dei buoni argomenti, perché non li usa? Cioè, se ha ragione, se ritiene di aver ragione e ritiene che B stia cercando abusivamente di avere ragione, perché non può usare un buon argomento all'interno della discussione? Perché non ribatte a ciò che stava dicendo B e invece esce dalla discussione dicendo tu vuoi sempre avere ragione? Perché passa dall'argomento della discussione, quale che esso sia, a un discorso che è un attacco personale a B? Tu vuoi sempre avere ragione, tu sei sbagliato, tu discuti male, quindi non importa se i tuoi argomenti sono buoni o cattivi, io revoco in dubbio il tuo diritto stesso di discutere, perché tu sei uno che vuol sempre avere ragione, con te non si può avere ragione, e quindi se io non sto avendo ragione adesso è perché tu sei sbagliato, non perché io non ho buoni argomenti. Ecco, questo è il discorso. Allora, quando uno dice a un altro una cosa del genere, davvero è l'altro quello che vuol sempre avere ragione? Dicevamo che spesso accade che in un momento forte di una discussione uno dei due contendenti dica, ah, con te non si può discutere, tu vuoi sempre avere ragione. Ora può darsi che, e abbiamo chiamato A quello che dice tu vuoi sempre avere ragione, e abbiamo chiamato B quello che se lo sente dire. Ora può darsi che B stia davvero facendo dell'ostruzionismo, cioè non stia prendendo in considerazione gli argomenti di A, stia ripetendo ostinatamente l'enunciazione della propria tesi e quindi in pratica non stia trovando delle giustificazioni per la sua tesi, ma la stia soltanto asserendo perché vuole avere ragione e non ce l'ha. Il più delle volte, però, non è così. Cioè, molto spesso succede che in una discussione che si stava sviluppando normalmente, cioè una discussione in cui A dava degli argomenti e B aveva sempre dei controargomenti, A a un certo punto dica: tu vuoi sempre aver ragione. Molto spesso in questi casi è che A si è trovato a corto di argomenti. Quando io ho ancora degli argomenti, continuo a usarli. È quando non ne ho più che mi rifugio in una cosa tipo: tu vuoi sempre avere ragione. Perché se ho degli argomenti e sono coinvolto nella discussione, sono affezionato ai miei argomenti, spero di riuscire a prevalere con essi. Se smetto di dare argomenti, molte volte è perché in realtà i controargomenti di B sono più forti. E allora, non volendo ammettere che ho torto, o comunque non volendo ammettere che i miei argomenti non bastano a contrastare gli argomenti di B, cosa faccio? Dico: ah, tu vuoi sempre avere ragione. Bene, in realtà è abbastanza evidente che chi faccia questo è qualcuno che, nonostante che sia privo di argomenti, vuole ancora talmente tanto avere ragione che sposta la questione e cerca di prevalere senza argomenti. Inventa un argomento che è: tu vuoi sempre avere ragione. Ma la traduzione di tu vuoi sempre avere ragione molte volte è: oh porca miseria, non ho più argomenti. C'è il rischio che tu abbia ragione, ma io non voglio ammettere che tu hai ragione. Tu non hai ragione. Tu vuoi sempre avere ragione, e questo è il motivo per cui adesso non sto prevalendo su di te. Bene, è l'estremo rifugio di chi non ha ragione, ma vuole sempre avere ragione. Insomma, paradossalmente, chi dice all'altro tu vuoi sempre avere ragione sta descrivendo se stesso. Questo voler avere ragione lo stesso, comunque, prende anche altre forme che sono sempre descrivibili come spostare il tema. Supponiamo che una persona, convivente con un'altra, gli rinfacci: hai dimenticato di telefonare all'idraulico e così ora siamo senza acqua. Se uno ha degli argomenti tipo: non ho dimenticato di telefonare all'idraulico, l'ho chiamato 10 volte ma non risponde e aspettavo che tornassi tu che ti ricordi il numero di un altro idraulico, sicuramente userà questo argomento. Ma se non ha un buon argomento, cioè se davvero ha torto perché ha dimenticato di telefonare all'idraulico, tipicamente risponderà: ma tu non hai portato la macchina a fare il cambio dell'olio. Naturalmente non c'entra niente, cioè non è che uno, se l'altro anche ha una colpa, cioè se l'altro non ha portato la macchina a fare il cambio dell'olio, allora lui ha fatto bene a non telefonare all'idraulico. Ma pur di avere ragione, cioè pur di star sopra all'altro, uno trova un qualche cosa che possa fungere da contrappeso, che possa mettere l'altro in difetto, anche se non c'entra niente. Ecco, questo spostamento dell'argomento: tu mi rinfacci l'idraulico, ah, ma tu sei cattivo perché non hai portato la macchina a fare il cambio dell'olio, è un tipico escamotage, un tipico trucco di chi vuole stare dalla parte della ragione e non ha degli argomenti decenti. Quello che abbiamo visto prima, il tu vuoi sempre avere ragione, è interessante perché è un cambio di argomento, per così dire, autoreferenziale. Cioè, non è un'altra cosa, non è tu non hai portato a fare il cambio dell'olio, ma è riguarda proprio la cosa, e cioè proprio il discutere. Riguarda proprio chi ha ragione e chi ha torto. Siccome sento che sto rischiando di essere quello che ha torto, ti rinfaccio che tu vuoi sempre avere ragione. La verità è che fino a un attimo prima A stava discutendo anche lui. E se stava discutendo anche lui, è perché voleva aver ragione. Un attimo dopo dice all'altro, dice a B che voleva sempre aver ragione. Ma in che cosa erano diversi fino a un momento prima? Tutti e due discutevano per avere ragione. Allora, chi non fosse così, non volesse aver ragione a tutti i costi, A potrebbe dire: ok, no, ho capito, forse hai ragione tu. Oppure, al limite, ti chiedo scusa, guarda, ora non possiamo continuare, sono molto stanco di questa discussione. Ecco, chi non volesse aver ragione uscirebbe dalla discussione in questo modo. Invece, chi esce dalla discussione dicendo: ah, tu vuoi sempre aver ragione, è uno che sta cercando di uscire avendo ragione. Quindi sta veramente parlando di se stesso. È l'estremo tentativo di avere ragione quando non si hanno argomenti. Non è da trascurare un effetto collaterale di questa prassi di dare a qualcuno di colui che vuol sempre aver ragione. Un effetto collaterale è verso terzi, cioè nell'immagine che delle persone si crea presso altre persone. Se altre persone assistono in qualche modo al discutere, questo può succedere, spesso ci riuniamo in salotti dove si discute, dove a volte la discussione prende un aspetto contrappositivo fra due persone, fra due o tre, e gli altri sono un po' di contorno. Chi si vede spesso rinfacciare di voler sempre aver ragione finisce per farci una brutta figura, finisce anche per formarsi un po' la fama presso gli altri che lui sia uno che vuole sempre avere ragione. Ora, queste persone spesso non hanno questa colpa. Se è vero che la frase «tu vuoi sempre aver ragione» molte volte non è motivata dal fatto che l'altro davvero vuole aver ragione a tutti i costi, ma è motivata dal fatto che chi la pronuncia non ha più argomenti, qual è la causa per cui ci sono persone che spesso si sentono dire «tu vuoi sempre aver ragione»? È semplice, è che spesso hanno ragione. Cioè, quando uno ha ragione, i suoi argomenti sono più forti, mette l'altro in un angolino logico, e l'altro, se è disonesto, anziché dire mi hai convinto, oppure guarda, a questo punto non so bene cosa pensare, oppure sono stanco, invece di essere onesto e dire qualche cosa che somiglia molto a forse hai ragione, gli dice tu vuoi sempre avere ragione. Siccome tutti vogliamo sempre avere ragione, in realtà, e appunto fino all'ultimo momento discutiamo e un attimo dopo diciamo tu vuoi sempre avere ragione, non perché abbiamo smesso di volerla avere, ma proprio perché la vogliamo avere a tutti i costi. Allora, più uno ha spesso ragione, più spesso si sente dire tu vuoi sempre avere ragione. Più spesso uno ha ragione, o comunque più spesso uno ha buoni argomenti, più spesso davanti a tutti gli capita che qualcuno gli dica ma insomma vuoi sempre aver ragione. Quindi la colpa di chi vuol sempre aver ragione è quasi sempre quella di essere uno che riflette molto sulle cose, che quando affronta una discussione, a differenza del suo interlocutore che magari ci pensa per la prima volta in quel momento, lui invece ci aveva già pensato e quindi se prende una posizione è perché è meditata e sorretta da qualche argomento. Bene, quando uno è in questa condizione, prima o poi quello che ha davanti si trova a corto di argomenti e allora cosa fa? Lo accusa e gli dice tu vuoi sempre avere ragione. Insomma, più uno ha ragione, più è probabile che si faccia la fama di uno che vuole sempre avere ragione. È molto difficile che uno che ha veramente ragione arrivi a dire a un altro ma tu vuoi sempre avere ragione, perché chi ha veramente ragione fida nei suoi argomenti, tende ad appoggiarsi agli argomenti che ha per avvalorare la sua tesi nei confronti dell'altro e anche nei confronti di quelli che sono intorno. Fra persone pari in grado è molto raro che qualcuno accetti di avere torto anche se ha ragione. È molto raro che qualcuno smetta di discutere e di usare i suoi argomenti anche se ha ragione. Quindi, insomma, chi ha spesso ragione è vittima normalmente di una ingiustizia. Finisce per farci una brutta figura perché se ha di fronte qualcuno un po' disonesto che vuole ugualmente aver ragione, gli verrà detto molte volte e molto spesso tu vuoi sempre aver ragione. Non è giusto, bisogna spezzare una lancia a favore di quelli che hanno spesso ragione e capire che in realtà quando si discute quelli che vogliono aver ragione sono quasi sempre tutti. La differenza non è fra chi vuole e chi non vuole aver ragione nella stragrande maggioranza delle discussioni, ma è fra chi ha e chi non ha ragione. Abbiamo parlato in modo un po' semplificato di come e perché discutiamo. Prima ci siamo accorti che molte discussioni nascono da motivi diversi da quelli dichiarati, quindi sono discussioni diagonali, sono affrontarsi non frontalmente ma diagonalmente. Questo è molto difficile da risolvere perché chi si vede attaccato su una certa cosa si difende su quella, non riesce a sanare il dissidio perché in realtà alla base la ragione per cui viene aggredito è un'altra, che non viene dichiarata. Questo inquina le relazioni personali e, come diceva il filosofo Alain, non dovremmo dire agli altri che sono malvagi, dovremmo invece renderci conto di qual è la vera ragione che ci spinge contro di loro, dichiararla, esserne prima di tutto consapevoli, poi dichiararla e la si distruggerebbe in un attimo, si tornerebbe alla pace in un attimo. Invece dire all'altro che è malvagio per qualcosa che non è ciò che ci spinge rende impossibile all'altro difendersi e rende impossibile sanare il dissidio. Poi ci siamo occupati di un preciso tipo di attacco frontale che però nasconde qualcos'altro ed è il rinfacciamento all'altro di voler sempre avere ragione. E ci siamo schierati a favore di quelli che, tra virgolette, vogliono sempre avere ragione perché ci siamo resi conto che in realtà tutti vogliono sempre avere ragione. E quelli che dicono agli altri tu vuoi sempre aver ragione sono semplicemente a corto di argomenti. Quindi quando qualcuno rinfaccia a qualcun altro tu vuoi sempre aver ragione, il più delle volte la ragione, il motivo, è che quel qualcuno è a corto di argomenti e l'altro non è che vuol sempre aver ragione, ha ragione. E a risentirci alla prossima puntata.
Castelli in aria di Edoardo Lombardi Vallauri. Regia di Isabella Carbone. a cura di Cettina Flaccavento. ilterzoanello@rai.it. Per scaricare questo programma, www.radiotrepod.rai.it.